Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai muretti. Alle 5 del mattino ti svegliamo col mandato. Noi sappiamo tutto quanto e l'hanno raccontato. Infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi, siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana. Ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. E viva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
E un saluto a tutto e a tutta dalle libere frequenze di Radio Blackout, dal giornale Malandrino, che comincia adesso scioltamente. Un saluto da Mario Schizzo
e da Francesca,
e andiamo con un abbozzo di così promemoria per la giornata. Dunque, il tema e i temi sono quelli che si conoscono, quelli che colpiscono la libertà di tutti, anche se tutti, il signor tutti quanti, non se n'è ancora reso conto, no? E quindi legge anti-rave 41 bis con la tortura. È vero che il 41 bis c'era già da una vita, però meglio tardi che mai affrontare questo problema gravissimo, che si parla proprio di tortura.
Sì, già 30 anni, però adesso con la legge anti-rave c'è qualche dettaglio in più che è stato messo sul carcere stativo. Sì. Ne hanno approfittato per inserire due nuove norme, ovviamente più repressive.
Ecco, sì, restrittive, afflittive, eccetera. Dunque, è anche molto significativo che questo decreto, che poi è stato convertito in legge, trattasse le due cose. Da una parte la legge contro i movimenti, perché è ovvio che la legge anti-rave non è solo anti-rave, ma va a colpire la libertà di tutti, soprattutto va a colpire le occupazioni, cosa che qualcuno continua a dire che non è così, non se ne vogliono capacitare, c'è un fenomeno di struzzismo all'interno del movimento veramente impressionante, gente che nasconde la testa sotto la sabbia pur di non vedere. Ok, pur di non vedere il pericolo. E quindi adesso parliamo un momentino di questo, ma alle 17.30 invece ci sarà un collegamento in diretta con Lorenzo Micheli, anarchico carrarino, autore di Pietrasanta, no? Per essere più precisi, ma della zona di Carrara, dei cavatori, eccetera, da sempre nel movimento, che autore già di vari libri, ricordiamo Los Olvidados, ricordiamo Una comunità proletaria, il Maquis dimenticato, ma adesso ha fatto uscire un nuovo libro, un nuovo testo, ovviamente per delle edizioni anarchiche che sono quelle della Fiaccola, storiche edizioni anarchiche di Ragusa in Sicilia, che si intitola Matar a Franco, che appunto parleremo con lui degli attentati a Franco orditi dagli anarchici per far fuori il dittatore. Una specialità degli anarchici, far fuori teste coronate, primi ministri, dittatori, eccetera, eccetera. E in Spagna purtroppo non è andata bene, perché, come sappiamo, Franco è morto nel suo letto, l'hanno tenuto in vita artificialmente ancora dei mesi e mesi, un po' come quella Avida Dollars, come Salvador Dalí, l'artista franchista per elezione proprio. Ma anche altri dittatori sono stati tenuti in vita artificialmente, come Tito, no? in Jugoslavia, eccetera. Quindi in collegamento con Lorenzo Micheli alle 17.30 per la presentazione di questo nuovo testo, Matar a Franco, sugli attentati anarchici al dittatore. E invece alle 18 Gianluca Vitale, l'avvocato con cui avevamo già parlato quando si cominciava a parlare di questo decreto legge liberticida con cui esordiva il governo Meloni, riprenderemo il discorso con lui sulla legge anti-rave, sul 41 bis, che appunto sono insieme, non, separare le due cose vuol dire cominciare a alterare la percezione della realtà, creare una gerarchia che non ha nessun senso, perché qui è un attacco a 360 gradi alla libertà di tutti.
Vous me reconnaissez? Ah, c'est moi!
Oh,
Questi erano i Negrés Verts con Zobi Lamouche. Prima di collegarci col nostro ospite Lorenzo Micheli, due parole ancora sul libro che andremo a presentare. Con questo quarto libro sugli anarchici spagnoli e la loro incessante lotta per la libertà, completa, come dire, una quadrilogia sugli anarchici spagnoli. Il primo del 2011 si chiama Los Olvidados, come già ricordava Mario, con un sottotitolo di anarchici, di anarchia, fatti e storie che ci riguardano. Nel 2015 scrive Lo Maquis Dimenticato, la lunga resistenza degli anarchici spagnoli, e nel 2018 ha scritto una comunità proletaria, Barcellona 1931-36. Tutti questi affrontano in maniera non cronologica alcuni periodi salienti dalla loro esemplare vicenda politica e umana. Il primo degli anni 20 del Novecento, l'aggressione mortale ai sindacalisti, i gruppi di pistoleri messi assieme per difendere la Confederación, le dure battaglie dei lavoratori contro un padronato senza scrupoli, e il terzo invece il crimine effervescente dei primi anni 30, la grande capacità aggregativa del movimento, gli Atenei Libertari e le associazioni giovanili femminili di quartiere, che insieme ai sindacati della Federación Anarquista Ibérica formavano una vera comunità proletaria. Il secondo in particolare tratta di gruppi della guerriglia clandestina che dopo la sconfitta del 39 danno del filo da torcere al regime fascista retto dal generalissimo Francisco Franco, fino al progressivo annientamento che comunque non sarà mai definitivo. Il quarto volume, come già accennavamo, ci racconta di un aspetto particolare, benché importantissimo, del periodo guerrigliero, i tentativi di eliminare il dittatore. Potion for illusion.
of it.
Allora, nell'ordine abbiamo ascoltato i Burn, anzi i 69 Eyes con Burn Which Burn, e per ultimo I Hate Hippies con che erano degli Skin Flicks. Un altro pezzo prima del collegamento, The Prisoner Suicidal Tendencies.
Don't leave this scene, a new world for you.
Ed eccomi qua con il solito ritardo che mi contraddistingue, è arrivato anche Mr. Kang a dare un contributo a questa giornata torinese. Entriamo subito a gamba tesa con un argomento spinoso e anche divertente, non è vero per niente. Allora, la questione 27F che continua ad andare avanti sotto traccia, ma comunque continua ad andare avanti. Ultima novità del sistema che è quella che ha deciso di chiuderci il conto che serviva a finanziare gli avvocati e le spese per i prigionieri sostanzialmente, che in questo momento non sono più prigionieri, ma che comunque devono ancora affrontare un processo e quindi devono tirare fuori ancora un sacco di soldi. La banca in modo unilaterale manda comunicazione che decide per ragioni non ben chiare in un primo momento di sospendere l'attività del conto, cioè chiudere il conto. Nel tentativo di capire cosa avviene, cosa mai facile, perché comunque quando si chiedono certe informazioni sono abilissimi nel tergiversare, nel dare risposte. La prima risposta infatti è stata quella: vi arriverà una raccomandata e capirete perché. Passati alcuni giorni siamo riusciti finalmente a trovare una persona un pochino più umana e capace di darci delle risposte chiare e esaustive. Sostanzialmente il conto è stato chiuso perché le transazioni che si vedevano, che erano visibili su questo conto, non erano giustificabili dal punto di vista capitalista, cioè non arrivavano da uno stipendio, ma bensì erano donazioni. E la parte secondo me molto interessante è che sanno benissimo le transizioni dove vanno a finire, anche se sono transnazionali, quindi conoscono perfettamente nomi e cognomi di chi ha dato che cosa, in che quale quantità, e soprattutto sanno benissimo che queste cifre che sono state spostate sono finite a degli avvocati. Nonostante queste informazioni, che erano molto chiare perché sono state loro a comunicarmele, cioè mi hanno proprio fatto i nomi e cognomi delle persone che gli creavano dei sospetti, quindi la scusa di un intervento dell'antitrust, cioè l'antifrode o antimafia che interviene perché deve definire i flussi di denaro, se la sono, come dire, cantata e ballata da soli, cioè l'hanno raccontata e immediatamente dopo si sono smentiti, perché se non sai dove vai, dove vanno i soldi, ha un senso questo discorso, ma se lo sai benissimo stai dicendo delle grandi baggianate. Quindi l'unico scopo che ha la banca è quello di tutelarsi, è quello di tranciare le gambe a chiunque faccia delle attività che non fanno parte del meccanismo capitalista. E adesso ho ancora un pezzettino di musica, tanto per.
E adesso ci ascoltiamo i Creator con Violent Revolution.
Thank you.
Bien, mentre aspettiamo il collegamento, ne approfitto per lanciare l'assemblea 27F proprio in conseguenza di questi fatti e non solo. Sicuramente gli strumenti che abbiamo a disposizione non devono servire solo per il movimento 27F e quindi la prossima assemblea servirà a definire le nuove strategie del nostro gruppo. Nel frattempo, mentre sto lanciando questo annuncio, l'assemblea non è ancora definita, ma il nostro contatto è arrivato e niente, tra un attimo inizierà l'intervista.
Ce l'abbiamo. Pronto?
Pronto, ci senti Lorenzo?
Ci senti?
Ti sento.
Oh, okay. Muy bien. Allora Lorenzo, ci parli dalle montagne dove Michelangelo andava a tagliarsi i cubi di marmo, a scegliersi i cubi di marmo, giusto?
Sì, veramente il posto è molto bello, perché se tirano una bava di vento vedo fino alla Corsica.
Ah bueno, diciamo Alpi Apuane, per fare un po' niente locale.
Culla dell'anarchia oggi.
Ex culla dell'anarchia, oggi necropoli anarchica.
Più o meno sì, siamo a questi livelli.
Dove va si bene. Fa il giro delle lapidi il primo maggio, eccetera. Ok, va
sì,
bene.
Più o meno così.
Allora, abbiamo già presentato i tuoi libri, la tua sequela di libri su Spagna, no? Los Olvidados, la comunità proletaria, il Maquis dimenticato, e adesso c'è un nuovo nato, l'ultima uscita, sempre per i tipi della fiaccola di Ragusa, e Matar a Franco, che a questo punto chiediamo a te di parlarci. Abbiamo guardato la copertina, abbiamo visto la copertina di questo libro, c'è una specie di album di famiglia di tutti i personaggi che hanno contribuito, che hanno cercato di fare qualcosa in proposito, veramente notevoli, di personaggi notevoli, da Ortiz a Diego Camacho a tutti Caraquemada, Sabaté, Faserias, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, raccontaci qualcosa, come ti nasce questa idea, come si è evoluta la scrittura di questo libro, ecco.
Va bene, allora ascoltatemi, si diceva una volta.
Ascoltatemi.
Sono anche contento che questi giorni è uscito Storia di un uomo d'azione, un film su Netflix si trova, che racconta la storia, presente anche il Chico e credo anche Laureano Serrada Santos, di uno tra i più grandi geniali falsari dell'anarchia che mise in ginocchio la Chase Manhattan Bank, e si chiamava Lucio Urtubia.
Urtubia, sì.
Da Lucio Urtubia, che ho conosciuto, abbiamo avuto una conversazione molto piacevole a Bologna parecchi anni fa, nasce questa idea. Nasce l'idea di un libro che io non volevo fare, perché secondo me sia questo che il Maquis dimenticato avevano la caratteristica di essere dei libri in qualche modo datati, gli argomenti. Poi scopro che, per esempio, ancora oggi tu non puoi tirar fuori questi argomenti in Spagna. Ada Colau, il sindaco di Barcellona, per aver cercato di mettere una lapide davanti a Via La Getana, dove vennero torturati e uccisi centinaia di compagni, è stata attaccata durissimamente dalla politica, perché significava, secondo loro, riaprire delle vecchie ferite. In realtà stanno riaprendo le fosse, ed è questo il motivo fondamentale, perché in Spagna ne sono state censite 2000 a oggi, e per cercare di riaprirle hanno dovuto fare riferimento a una risoluzione dell'ONU contro le sparizioni forzose. E allora io mi domando, fra l'altro è uscito anche Il silenzio de otro, prodotto da un pool di registi spagnoli che indaga in questa direzione. Io mi sono domandato, ma perché si sta parlando di roba successa quasi 100 anni fa? Perché questo accanimento in tale direzione? E ci sono delle spiegazioni. La prima spiegazione è che Franco muore nel suo letto, come disse Laureano Serrada Santos, nel 1975.
Eh già,
sicché anche oggi è pieno di gente dentro la pubblica amministrazione, nei ruoli ora si chiamano apicali, di gente che si era formata sotto il franchismo e che ha in tutti i modi cercato di osteggiare qualsiasi timido tentativo storiografico in questa direzione. Basti pensare che addirittura chi ha scritto negli anni 60 fino al 1936 gli era consentito, dal 36 in poi nessun storico si poteva addentrare in questo argomento. E dunque mi domando, ma perché si parlava di attentati falliti? Innanzitutto furono decine.
Sì.
Furono decine. Io le ho qualcuno raccontato, ho cercato di raccontarlo, quello che più mi piace è quello di Ortiz e di Primitivo Gomez, sì, che partono con un aereo che sembrava una bicicletta con le ali e cercano di beccare Franco. Ma perché ammazzare Franco? Questo era il discorso che mi era posto.
Sì, perché è insostituibile, come il Duce, no?
Insostituibile. Perché era il punto di equilibrio di tutti coloro che avevano fatto, tu sai benissimo lo spagnolo, un patto di sangue tra di loro. Un patto di sangue che riguardava la falange, riguardava il terratenientes, riguardava la piccola burocrazia, eccetera, eccetera. Pertanto io ho cercato in qualche modo di addentrarmi in questo argomento sempre con il massimo rispetto. E poi perché, sai, ora mi devi permettere una deviazione, io sono convinto che la irrilevanza anarchica oggi in Italia, così ci mettiamo un carico da 11, è determinata da un fatto fondamentale, perché non abbiamo fatto i conti su una cosa semplicissima, perché abbiamo perso in Spagna. E dunque i tentativi di ammazzare Franco erano determinati anche soltanto dal fatto che Cash è entrato alla perfezione, ma anche dal fatto che Franco si era affermato con una specie di genocidio. C'è una foto che tu sicuramente conosci, in cui Diego Camacho, assieme ad altri 21 compagni delle Gioventù Libertarie di Malaga, si fa fotografare. Questi 22 compagni, alla fine della guerra, ne erano vivi soltanto due. Gli altri 20 erano stati tutti ammazzati, fucilati, garrottati e purtroppo chi più ne ha più ne metta, in quell'olocausto spagnolo di uno storico molto moderato e liberal come Stanley Payne, quantifica in 150.000 persone fucilate. Fu una repressione selettiva e di massa, selettiva perché si appuntò contro gli anarchici, aperta parentesi, i comunisti non cercarono mai di ammazzare Franco, ufficialmente perché a loro interessava un discorso complessivo sulla società spagnola, in realtà perché erano soltanto patetiche marionette nelle mani di Stalin, e tu sai benissimo che non si può attentare alla vita di un capo di Stato qualsiasi cosa egli possa aver fatto. E gli anarchici ci provarono non soltanto i nomi più belli della resistenza antifranchista, da Paso Largo, Caracemada, che dirige un gruppo di 50 compagni che attraversa i Pirenei per cercare di ammazzare Franco. Non ci prova soltanto Faserias, che cerca di avere a disposizione un certo quantitativo di equipaggiamento, ci provano anche i Magnos, che erano un gruppo
di aragonesi,
perfetto, e avevano però questa caratteristica, e mi affascina questo, non erano dei guerriglieri, facevano determinate cose, ma per esempio se un compagno non se la sentiva di partecipare ad un'azione, nessuno gli diceva nulla, nessuno gli chiedeva conto, perché una logica militarista, per fortuna, era sconosciuta a questi compagni. Ora, io ho raccontato il plan primero di Mako, che in pratica arriverà vicinissimo a Franco, quando Franco vuol dimostrare che Barcellona, la tua, la mia, la nostra Barcellona, la vecchia città insumisa ormai pacificata,
la Rosa de Foc,
va, la Rosa de Foc, e va a Barcellona. Qui c'è un gruppo che si chiama Los Anonymous, che nessuno ha mai saputo niente di questo gruppo da combattimento. Pare che fossero degli andalusi, che avevano lasciato il maquis dell'Andalusia e si erano inabissati in Barcellona. Gli arrivano vicinissimi. Franco è anche molto fortunato, l'avevano già detto i terzo marocchini che combattevano con lui, perché quando stanno per ammazzarlo passa un gruppo di bambini,
di bambinetti
con le bandierine che gridano viva Franco, viva Franco, viva Franco, e i compagni si ritirano. Ci saranno tanti altri tentativi, molti allo stato embrionale, altri invece allo stato di progettazione, altri portati avanti. Il primo c'è già nel 36. Nel 36 tre compagni, quando Franco è ufficialmente soltanto un generale fra i tanti, in realtà hanno capito che è particolarmente pericoloso, cercano di penetrare in casa sua, non ci riescono e fuggiranno. Due verranno uccisi, un altro si nasconderà per un mese in una tomba nel cimitero di Maiorca, se non mi sbaglio, se ricordo bene, e poi dopo avrà una fitta corrispondenza con Emma Goldman, che è stata consegnata all'Istituto di Storia Sociale di Amsterdam. L'ultimo tentativo di ammazzare Franco è fatto da Stuart Christie, che è morto 4 o 5 anni fa. Ha scritto un bel libro, Franco mi fece terrorista. Lui viene da esperienze delle sette protestanti addirittura, e addirittura quando lui cerca di andare con un giubbotto farcito di plastico, in pratica doveva essere Franco ucciso mentre premiava l'ennesima coppa vinta dal Real Madrid. Sai che c'è lo slogan a Barcellona, Real, Real, vergenza del governo, vergenza del paese,
sì.
Perché è sempre presente questa cosa, e in pratica non ci riesce. Tantissimi compagni, si calcola che l'80% dei 300 compagni che parteciparono a momenti diversi, in luoghi diversi, a cercare di ammazzare Franco, furono uccisi o addirittura finirono in carcere, ma non sapevano bene che cosa stava succedendo. La polizia li prese semplicemente come resistenti al franchismo. Io cerco di raccontare queste cose, ma cerco di riallacciarmi sempre all'oggi, come hai visto nei libri, negli altri libri che ho scritto. E in pratica io credo che ci sia molto da riflettere, perché il pericolo di scrivere di quegli anni, un compagno ha detto terribili e meravigliosi, immagine abbastanza aulica, è di domandarci, e lo ripeto per la seconda volta, perché abbiamo perso in Spagna. Vi dico anche che sto terminando un libro, il titolo è La Grande Repressione, sulle giornate di Barcellona. Dal 3 al 9 di maggio del 1937, in cui a mio avviso emerge con dolorosa consapevolezza, perché oggi se ne può parlare, perché compagni come Diego furono gli ultimi che abbiamo visto e per ragioni anagrafiche non ci sono più, e bisogna avvicinarsi con rispetto a quel periodo, ma nello stesso tempo senza nasconderci i terribili errori che gli anarchici e gli anarcosindacalisti spagnoli fecero.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Aspetta che qua non c'è il microfono, non c'è dubbio.
Sì, sento benissimo.
Ok. Senti, allora a questo punto bisogna iniziare un ciclo di presentazioni. Avrai voglia di venire a presentarlo qua da
tra un po', però perché ora siamo dietro a ristrutturare un'abitazione, però a Torino vengo volentieri, anzi insieme a alla Libera Officina di Modena, tra la Libera Officina e il centro sociale di cui tu fai parte, il Barocchio, sono tra i miei luoghi.
Uno squat, no, 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 non usiamo i termini dei comunisti.
Uno squat, sì, va bene, scusa. E ti dico subito questa, almeno te la giro. Sono tra i miei posti preferiti, oltre che per la qualità delle cose che fate, per tutte queste cose, anche perché sono due tra i pochi posti in ambito anarchico dove non si fa ostentazione di pauperismo. E io da voi ho sempre mangiato bene, e per me questa non è, non è una battuta, non è una provocazione.
No, no, è la bella vita, è la bella vita.
È la bella vita, e basta con queste concessioni sul sacrificio, eccetera. Abbiamo diritto, se ti ricorderai uno slogan, abbiamo diritto al lusso, abbiamo diritto a una vita che vada vissuta, e anche una bella bottiglia di vino è un buon cibo.
Sì, guarda, ti posso dire solo una cosa, una citazione rapidissima. Il giorno in cui abbiamo occupato il Paso nel lontano 1987, all'inizio di dicembre, uscì un comunicato molto molto breve che diceva così: abbiamo occupato per vivere nel lusso e nello sfarzo. Era chiaramente una provocazione, ma c'era anche del vero, perché noi dobbiamo viverla adesso, cioè noi dobbiamo prefigurare. Uno dei motivi per cui gli anarchici si sono separati dalla prima internazionale marxista è proprio la prefigurazione di una vita liberata, oltre che la coerenza fra i fini e i mezzi, che è un po' la base, no? E quindi ci siamo, siamo pronti, le cucine stanno già fumando, eccetera, quindi quando vuoi ci fai un fischio, sì, come diceva Marilyn. Ok, va bene,
d'accordo. No, sono contento, dei quattro libri che ho scritto quello che mi piace di più è il primo, Lo Solvidados.
Lo Solvidados,
Barcellona. Io sono, come ben sai, un moderato, dicono socialdemocratico, ma va bene, va tutto bene, insomma, da questo punto di vista. Abbiamo visti passare tanti iper estremisti che poi sono finiti a fare il lacchè in Forza Italia o roba di questo genere. Sì, e sì. Dunque sono contento di venire a Torino, che mia moglie Cinzia ha dato la definizione più bella che si possa immaginare, secondo me, di Torino. Torino avvolta nella sua elegantissima nebbia.
Ok, ci siamo, ma è diventato un lusso anche quella adesso. Articoli di Russo. Va bene, allora a presto, a prestissimo,
a
Lorenzo.
Va bene,
a biento.
Ciao,
Mario,
ciao, 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 grazie.
Ciao. Ciao, ciao, grazie anche a te. Ciao, ciao. Ciao.
Puedo acariciar el sol y no quemarme. Puedo andar bajo el mar y sin ahogarme. Pero yo no sé por qué acabamos otra vez, otra noche contra la pared. ¿Cómo mirar al cielo sin asustar? Dios y sin cagarse. Y tal vez muramos en el intento, no sobrepasa el momento. En busca y captura viviremos tú y yo. Y tal vez pasamos en el infierno. Siempre.
todas las soluciones, una y mil veces. Unos quedan destrozados, otros obedientes. ¿Cómo hablar con Dios?
Giusto un attimo per ringraziare chi ci scrive dicendo che schifezza il comportamento delle banche. Grazie, grazie per aver compreso la situazione.
Recuerdo bien.
Questa è Mr. Policeman del Shaka Lab. Ringraziamo Tania per avercela suggerita.
Excuse me, Mr. Policeman, Mattia che fastidio di runa. Facciamo un po' di musica, tu picchi ma rompere cogliuna. Scassi la minchia mia con pazzo, niente di male. Ti passi la nottata, picchi già un cazzo di pare. Mentre mezzo lisciato c'è ingrascia tutti l'orari. Va buscato pane, va di a travagliare. Sento il suono delle volanti, ci vorreste distanti, ma non restiamo qua. Mentre il suono dei nostri impianti viene sempre più avanti, arriva in ogni città. Tu che cerchi sempre tra i palchi, convinto di trovare delle prove schiaccianti, per mettere a verbale delle accuse pesanti. Cerca di rilassarti quando sei ai nostri party.
E io te dico,
excuse me, Mr. Policeman, Mattia che fastidio di runa. Si facendo un po' di musica, tu picchi ma rompere cogliuna. Excuse me, Mr. Policeman, Mattia che fastidio di runa. Si facendo un po' di musica, tu picchi ma rompere cogliuna. Mi scassi la minchia mia con pazzo, niente di male. Mi passi la nottata, picchi un già un cazzo di pane. Mentre mezzo lisciato e c'è ingrascia tutti l'orari. Ha buscato pane, va di a travagliare. Fai l'arrogante e mi dici staccare. Fa quale infame cresce tu ne tappa a chiamare. Ma picchi una finition te ne torni in centrale. Ho posto di scassare la minchia, tu vola a ballare.
Vieni con sei fuggenti, cacchi fare che delinquenti. Mentre picchi una porta io ti rapo mille cancelli. Vieni con ne che cosa risattare ne comuni besti, mentre con futta spiso stata vi tutti li riverenzi. Pur niente a mangiare, come a farvi spiegare, che la musica e lo ballo non hanno fatto mai male. Tutto stina non capire perché ne vuoi assicurare.
Excuse me, Mr. Policeman, Mattia che fastidio di runa. Si facendo un po' di musica, tu picchi ma rompere cogliuna. Excuse me, Mr. Policeman, Mattia che fastidio di runa. Si facendo un po' di musica, tu picchi ma rompere cogliuna.
Pronto?
Pronto?
Pronto, ci senti? Ciao, siamo sì. In collegamento con Gianluca Vitale, uno dei nostri avvocati prediletti, che ci ha seguito in un sacco di avventure, un sacco di vicende, con, a volte con fortuna, a volte con, nei disastri più completi. E quindi volevamo chiedere a lui, visto che c'è una situazione... piuttosto grave a livello italiano di illibertà dovuta a questa nuova legge passata al 31, fatta al 30 e passata al 31 col sistema ghigliottina, che rende i rave illegali, ma in realtà tutte le occupazioni eccetera eccetera attaccabilissimi a completa discrezione di qualsiasi ghiribizzo della
sbirresco della magistratura. E in questo decreto c'è anche una terribile inasprimento del 41 bis che c'è purtroppo da una vita e che per fortuna adesso la gente si rende conto che è tortura e quindi è forse il caso di discutere di questo decreto, questa legge. Vorrei aprire la discussione con te ricordando le cose che ci hanno detti un paio di mesi fa, quando questo era solo un decreto legge, quando tutti dicevano no ma poi non passa, no ma poi lo cambiano eccetera, infatti l'hanno addirittura inasprito. Ecco, allora la domanda era: ma questo è un decreto contro i rave o contro le occupazioni? E tu avevi risposto la seconda che hai detto, quindi partiamo pure così, scegli tu da dove partire. Ecco.
Partiamo dall'ultima cosa di cui parlavi, direi.
Sì,
sì, ci sono state delle modifiche che in qualche modo, non so come dire, complicano il quadro, nel senso lo rendono ancora più difficile da intelleggere. Nel senso che è vero che adesso viene introdotta una specificazione nel testo dell'articolo 633 bis, cioè che viene punita l'invasione arbitraria eccetera eccetera al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, quindi in realtà lo scopo di intrattenimento, insomma questa forma di finalità da rave, non so come dire,
sì,
sarebbe stata formalizzata. Peraltro questa norma adesso punisce solamente chi organizza o promuove e non tutti i partecipanti, come articolo 633 bis, e lo complica, dicevo, perché ci sono degli elementi ulteriori di confusione, cioè l'invasione deve far derivare un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica,
sì, sì,
ma questo deve essere a causa dell'inosservanza di norme in materia di sostanze stupefacenti o di sicurezza o di igiene degli spettacoli.
Ma siamo sicuri che sarà così, non c'è nessun problema, cioè lo decidono
ma
loro.
Anche perché poi, cioè, ti fa queste premesse che sono tutte difficili da definire e poi ti dice anche in ragione del numero dei partecipanti o dello stato dei luoghi, quindi poi ti amplia in maniera estrema la discrezionalità. Ma in realtà il decreto fa anche un'altra cosa, cioè integra un'altra disposizione di legge che è l'articolo 634 del codice penale che dice salvo al di là dei casi di occupazione è punito chi in qualche modo turba il possesso di un immobile, e questo riguarderebbe anche il partecipante, quindi c'è già chi scrive: questa previsione consente di far rientrare nella punibilità penale i partecipanti a quelle robe lì che non sono organizzatori, quindi da una parte si dice chi organizza e promuove, dall'altra parte chi, comunque tutti quelli che partecipano hanno turbato il possesso.
E se turbi il possesso, scusa, è grave.
E se turbi il possesso, peraltro, con violenza o minaccia, ma c'è la norma che dice è violenza o minaccia quando sei in più di 10. Quindi a questo punto, se sei in più di 10 persone, hai turbato il possesso.
Eh già, è chiaro.
Sei andato a un rave.
Si vede benissimo.
Direi che è abbastanza, ha recuperato un po' tutti gli elementi che c'erano prima,
quindi un bel inasprimento, direi, no? Perché prima era 50 il numero fatidico,
un inasprimento incasinato, non sì, so come dire, un inasprimento che lascia ancora più margini di discrezionalità probabilmente,
ecco,
a chi sceglierà, però chi farà la comunicazione di notizia di reato, quindi la polizia,
cioè la polizia, voilà.
Almeno in prima battuta. E poi, come mi sembra che ci fossimo detti un paio di mesi fa quando ne avevamo parlato, ovviamente poi bisognerà capire come la magistratura risponderà, e a norma assolutamente discrezionale e vaga c'è il rischio che ci sia un'applicazione assolutamente discrezionale e vaga a macchia di leopardo, quindi ci sarà dove basta che uno di loro si mette a suonare la chitarra perché quello diventi un rave, quindi è un intrattenimento, oppure se io avevo le cuffiette, ma le hai ascoltate pure tu, magari è un intrattenimento, o magari se non c'è il palco qualcuno dirà che non è non è a fine di intrattenimento musicale, insomma lo vedremo vivendo e processando, facendoci processare meglio.
Facendoci processare, sì.
Sì.
Ecco, allora siamo arrivati alla legge, ormai la legge c'è, adesso si tratta di vedere appunto gli effetti che produrrà, se verranno fuori, se verrà fuori un'applicazione pesante di questa legge, che purtroppo mi sembra che ci siano tutte le premesse perché ci sia, e che potrebbe avere delle gravissime conseguenze su tutta la storia della pratica dell'autogestione, dell'azione diretta, delle occupazioni, eccetera, eccetera. Quindi,
certo, anche perché voglio dire, è evidente che una norma scritta in questo modo, è vero che viene venduta poi in un certo senso, però nel momento in cui tu in un'occupazione ci fai un concerto, rientri in quella roba lì. Se in un'occupazione ci metti un bar in cui senti anche radio blackout, fai anche intrattenimento, e quindi sì. Insomma, ripeto, dobbiamo vedere come sarà poi applicata e soprattutto come si attesterà la giurisprudenza, perché poi sappiamo che i momenti tecnici della repressione sono duplici, no? Il primo è quando ti denunciano e il secondo è quando ti processano.
Sì.
Se dovesse passare una linea garantista nei processi, ovviamente tornerebbero un po' a bada, un po' sotto controllo anche le denunce. Se non c'è una linea garantista, e dubito, nella fase finale dei processi, ovviamente questo lascia ampio margine di discrezionalità anche nella fase delle denunce.
Sì, è una situazione veramente pesante. Infatti c'è una specie di mobilitazione generale, ieri c'è stata un'ennesima assemblea che si è trovata a Torino, come nelle altre città d'Italia dove si sono svolti tutte queste street party il 17 di dicembre, per contestare questa legge che poi purtroppo è passata ugualmente, e quindi c'è una specie di stato di agitazione diffusa, generalizzata su questo, perché è chiaro che marca malissimo e che appunto vengono fuori anche vecchi arnesi, per esempio questa cosa dei capi promotori, che è una roba che serviva per arrestare la gente quando i reati erano insufficienti, è una cosa che è stata ampliata in questo caso, per cui i 10 che hanno promosso l'iniziativa saranno quelli che poi si possono prendere anche 6 anni di carcere. Quindi,
sì, la pena è assolutamente altissima, peraltro lo sappiamo che è da anni ormai, ed è trasversale, non c'entra né la Meloni né Nordi ovviamente, è trasversale l'attacco alle occupazioni e alle autogestioni, occupazioni abitative, ricordiamoci il decreto Lupi, quindi buon Renzi aveva dato il meglio di sé in quello, ma anche le autogestioni, insomma l'attacco a tutto quello che è questo mondo ormai è da anni che viene portato avanti, l'esperimento S133 e quant'altro. Ovviamente questo è un passaggio, cioè si inserisce in questa che è ormai una tradizione repressiva, direi quasi, della politica italiana.
Sì, senti, ancora una cosa, un commento sul 41 bis, perché sono insieme, cioè c'è questa cosa qui gravissima, che già nel decreto le due cose sono insieme, 41 bis e decreto anti-rave, no? Cioè è una cosa unica, quindi un attacco a 360 gradi contro le libertà individuali e arrivando alla tortura tranquillamente. Dici anche qualcosa su questo aspetto.
La questione delle innovazioni formalmente più che il 41 bis riguarda la possibilità di arrivare a pene alternative, di avere benefici penitenziari, l'ergastolo ostativo,
sì, certo,
viene irrigidita tutto quel, viene di fatto irrigidita, anche se si risponde alle sentenze che chiedevano di mettere mano alla rigidità estreme, e la risposta è di un ulteriore irrigidimento sostanziale. Diventa praticamente impossibile accedere ai benefici in tutti i casi di condanne per determinati reati. Ovviamente in questo periodo, cioè ovviamente no, anzi stranamente in questo periodo si parla di 41 bis nonostante la questione sia stata sollevata da un anarchico. Devo dire non ci speravo che la scelta di Alfredo Cospito potesse avere la risposta che in qualche modo ha avuto, perché è vero che da ambienti insospettabili arrivano risposte che chiedono di porsi quantomeno il problema se sia legittimo o meno far morire in carcere in quelle condizioni,
certo,
un essere umano. Sì. Devo dire che contemporaneamente ho visto da ambienti che si definiscono di sinistra risposte, le classiche risposte dell'antimafia militante,
sì.
Per cui mai 41 bis non si tocca, ma in realtà viene utilizzato solamente per impedire i contatti con l'esterno. Qualcuno ha detto che ce l'abbia un militante anarchico come Alfredo Cospito è una stortura, ma il sistema funzionerebbe bene. Sono delle falsità, ovviamente, queste, perché
sì, sono delle falsità, diciamolo, appunto,
delle assolute falsità, perché il 41 bis strutturalmente non mi interessa tanto che nella testa di chi l'aveva sponsorizzato, posso pensare anche a Falcone,
sì,
nella testa di chi l'aveva sponsorizzato dovesse essere strumentale alla lotta alla mafia e impedire i contatti con l'esterno. Io ho dei dubbi che anche nella testa di chi l'aveva immaginato non ci fosse un elemento di punizione, di afflittività, cioè che il problema non fosse deve impedire i contatti con l'esterno, ma che il problema fosse il carcere deve fare molta più paura di come fa adesso. Poi non dubito del fatto che in uno stato come quello italiano ci fossero stati e ci sono probabilmente ancora adesso dei detenuti eccellenti che si possono permettere anche di avere un trattamento penitenziario migliore di quello di altri perché hanno più soldi, perché hanno più potere, perché nel loro ambiente sono particolarmente ben trattati. Ma questo credo che sia un problema dello Stato, che non è evidentemente in grado di controllare le sue strutture repressive per farle funzionare secondo i suoi dettati. Il problema, ad esempio, l'impossibilità di avere dei libri di leggere, l'impossibilità di fare degli abbonamenti, l'impossibilità di avere delle foto di famiglia, l'impossibilità di avere, cioè il fatto che tu puoi avere solo un'ora di colloquio, il fatto che non puoi vedere il cielo se non attraverso le sbarre, questi non sono strumenti necessari a impedire al boss mafioso di parlare con l'esterno, certo. Sono degli elementi di afflittività, di tortura, come
sì,
giustamente
sì, dicevi tu,
sono dei modi per dire non ti passa più, perdonatemi il termine poco giuridico. Peraltro dalla mia io ho conosciuto in realtà solo dei politici in 41 bis come miei assistiti, però anche da quello che ho sentito da loro, in 41 bis non ci sono necessariamente, se parliamo di mafia, i boss mafiosi, ma molto spesso i soldatini della mafia.
Certo, quelli che stanno sulla porta del bar con la tuta.
Sì.
Ecco,
sì.
Quelli lì, che sono già quelli pronti per andare in galera. Ecco.
Infatti, e che tra l'altro forse sono proprio quelli che se determinati territori non fossero demandati nella gestione del potere alla mafia, ma ci fosse un qualcuno che è in grado di gestire anche una struttura sociale, di dare del lavoro, di trovare delle opportunità lavorative, di far funzionare la società, magari non sarebbero neanche necessariamente uomini di mafia, ma potrebbero essere persone che insomma hanno un altro lavoro.
Sì.
Se l'unico lavoro è la mafia, e questo non dipende solo dalla mafia ma anche dallo Stato, evidentemente poi non possiamo pretendere che tutti quelli che fanno quel lavoro debbano avere il carcere duro.
Ok, ancora volevo ancora dire una cosa e poi c'è una domanda che ti vogliono proporre. Io direi che alla fine di questo discorso viene fuori che, come al solito, quando vengono fuori delle leggi che restringono ulteriormente le già poche libertà individuali, si scopre che non sono rivolte, come dicono, a una elite mafiosa in questo caso, no? Come il 41 bis è stato detto questo, e questo è l'argomento che usa la sinistra per difenderlo, la sinistra istituzionale, vergognosamente, no? Ma colpiscono la libertà di tutti, e infatti è così che hanno colpito Alfredo Cospito. Ok, quindi non c'entra con la mafia, inutile, non c'entra con la mafia. Quindi come arriva Alfredo Cospito può arrivare a chiunque. Questo qui bisognerebbe che la gente si capacitasse che può succedere. Ok.
Devo dire che io ho conosciuto anche dei brigatisti che sono in 41 bis, nonostante la loro organizzazione non esista più. Quindi questa è la prova ulteriore, voglio dire. Non riguarda solamente Alfredo, che non ha un'organizzazione, ma anche chi aveva un'organizzazione che non esiste più continua a stare in 41 bis.
Sì, sì. È la vendetta, la vendetta dello Stato, la concezione punitiva della giustizia.
Infatti, non mi hai detto che hai sbagliato tutto nella tua vita e quindi tu continui a stare in 41 bis.
E voilà, ecco, risolto. Adesso ti passiamo per una domanda a un altro microfono.
Sì.
Ciao, intanto per iniziare un saluto e un abbraccio, ciao. Sono Luca, ci conosciamo.
Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao.
Senti, la questione è questa, che ti vorrei sottoporre. Allora, se non ricordo male, quando viene introdotto nel 92 il 41 bis, si parla di misura provvisoria. Il fatto che sia arrivato oggi, cioè 30 anni dopo, se doveva essere una misura provvisoria, non indica con chiarezza un'altra debolezza dello Stato, cioè l'incapacità di creare uno strumento alternativo a quello che doveva essere temporaneo?
Dunque, no, è una questione abbastanza centrale, devo dire, perché molte normative cosiddette emergenziali, da quelle sul terrorismo degli anni 80 e inizio anni 90, a quelle appunto con antimafia, nascono formalmente come misure provvisorie, ma fin da subito credo che ci fosse stato il dubbio che si pensasse veramente a una misura provvisoria forse è la sperimentazione, provvisoria è credo alzare l'asticella. Tu con una misura provvisoria dici ma solo per il tempo necessario alla fase acuta della lotta alla mafia noi tolleriamo molto di più la tortura, perché in realtà il carcere, cosiddetto carcere duro, esisteva anche in passato, molti compagni negli anni 70-80 l'hanno conosciuto, era però almeno formalmente inventato come emergenza del singolo stabilimento carcerario.
Certo, non più era che come, strutturata.
Sì. Il 41 bis è quello che dice noi, io posso dire che Gianluca Vitale deve avere un trattamento penitenziario di questo tipo che si avvicina alla tortura perché comunque ritengo che sia necessario perché è lui. Il fatto che da misura emergenziale diventa misura strutturale non è, credo, una debolezza dello Stato, come dicevi tu, ma è fin dall'inizio una sperimentazione dello Stato.
Okay.
Lo Stato dove vuole vedere, vuole verificare, essere certo che questo sia tollerato. Lo introduce dicendo hanno messo le bombe a Capaci, hanno messo le bombe in Via D'Amelio, stanno facendo le stragi, quindi dobbiamo reagire in questo modo, così rende tollerabile quel grado di tortura e successivamente lo può da una parte sistematizzare, dall'altra parte estendere. Quindi lo vedo ancora più pericoloso forse rispetto alla tua domanda. È un disegno che fin dall'inizio tende a introdurre questa forma di tortura. È un po' come tutte le misure emergenziali. Quando succede qualcosa si alza l'asticella e poi si estende questa asticella una volta che l'hai alzata, per andare dagli stadi all'immigrazione, tutti i settori. Almeno questa è la mia lettura, voglio dire.
Sì, molto probabile. Oltretutto abbiamo un po', come dire, una storia che si... come dire, un filo conduttore, che è quella, visto che parlavi degli stadi, no? Del DASPO sportivo che poi diventa DASPO urbano, che
infatti,
qualche modo sembra veramente che ci sia un filo rosso che lega la repressione addirittura europea, perché poi in qualche modo pare di capire che non sia solo nostro questo tipo di gioco al rialzo, no? Della repressione. Tu che impressione ne hai?
Sicuramente non è solo nostro, anzi, cioè, nell'Unione Europea poi non ci sono ancora delle direttive dell'Unione Europea, adesso a memoria, almeno potrei sbagliare, ma non ci sono in questo senso. Sicuramente che la repressione si stia in qualche modo strutturando e specializzando, cioè non abbiamo né più solamente il manganello in piazza, né più il suicidio il finto suicidio in carcere. Sicuramente però è un andamento generale quello di affinare gli strumenti repressivi.
Chiaro, quindi non ci rimane che affinare gli strumenti di reazione, di resistenza.
Sì. Sì, e domani ci sarà una manifestazione apposta contro il 41 bis, e intanto si sta preparando una nuove street party per contestare la legge anti-rave, che in realtà colpisce tutti, tutto e tutta, eccetera.
No, e credo che sia fondamentale che il ragionamento, insomma, il movimento, diciamo, che sta nascendo contro il 41 bis non sia solamente, e anche, ma non solamente ovviamente, un movimento Alfredo libero, tanto non sarà libero in ogni caso, voglio dire, ma Alfredo non in 41,
certo.
Ma sia un movimento contro il 41 bis, perché in questo senso credo che sia fondamentale il riaffermare che la tortura non deve avere cittadinanza,
sì.
Che sia il peggior delinquente, voglio dire, in uno Stato borghese democratico, in uno Stato come quello che dice di essere l'Italia, questo non è tollerabile. Quindi in ossequio ai principi di questo Stato, che questo Stato dice di essersi dato, non dovrebbe esserci questa forma di detenzione. Semplicemente quello è il discorso, qualunque sia il reato di cui una persona si è macchiata.
Benissimo, allora ti ringraziamo. Forse c'è ancora una domanda?
Sì, sì, no, più che una domanda, volevo appunto anch'io salutarti e volevo soprattutto dire che mi stupisce questa tua visione, ti sento sempre più anarchico. Fai attenzione,
attenzione
che,
stai scivolando.
Così,
eh?
Stai scivolando. Comunque dai, questo
me
è
l'hanno
uno
detto
scherzo.
Anche altri,
sì. Era uno scherzo, strano, e siamo molto felici, guarda.
Bueno,
dai, un abbraccio, grazie,
un abbraccio
di tutto.
A tutti.
Ciao,
grazie.
Ciao Gianluca.
Ciao.
Al Granati Rita, Alocco Ivan, Beniamino Anna, Berardi Susanna, Boccaccini Simone, Cappello Maria, Ceccarelli David, Cospito Alfredo, De Maria Nicola, De Logu Davide, Di Leonardo Cesare, Donati Franco, Fabrizi Barbara, Faro Antonio, Fosso Nino, Galloni Franco, Garavaglia Carlo, Grilli Franco, Lavazza Claudio, Lioce Nadia Desdemona, Lupo Rossella, Mazzei Michele, Mezzasalma Marco, Minguzzi Stefano, Morandi Roberto, Pombo da Silva Gabriel, Ravalli Fabio, Rossetti Busa Mauro, Scarabello Stefano, Sorroche Fernandez Juan Antonio, Vaccaro Vincenza, Zito Pierdonato, 32 compagni reclusi, e non sono tutti.
E in chiusura ancora ricordiamo il corteo di domani contro la repressione, una solidarietà Alfredo Cospito contro la tortura, il 41 bis in Piazza Castello dalle ore 15. E anche domenica ci sarà un altro corteo, questa volta però a Milano, a Porta Genova, sempre contro la repressione, sempre in solidarietà ad Alfredo contro il 41 bis, la tortura.
E ricordiamo come tutti i venerdì c'è una bella vita al Barocchio Spot, e poi che si ripeterà poi con la domenica con la pizza Bella Vita. Porta il meglio che hai e che non hai, prendilo.
E ancora un altro appuntamento per domani mattina alle ore 9.30 davanti al cimitero di Sassi, contro la devastazione del Meisino, un argomento che avevamo già affrontato alcune settimane fa, e quindi con piacere diffondiamo e quindi partecipiamo. 9.30 davanti al cimitero Sassi. Allora, un saluto da Francesca
e da Mr. Kang.
Ci si vede venerdì prossimo, sempre qui alle 17, alle 17 in punto, puntualissimi mai, con Tutto Squat, il giornale malandrino.
E anche in piazza sabato.
Domani in piazza tutti quanti.